Dream Studios. Vi avviso che in questo podcast si trattano temi sensibili, perciò, se ritenete faticoso ascoltare, metteteci in pausa, fate un bel respiro e quando ve la sentite, premete play. Noi siamo qui per voi. Dalla parola maternità togliamo i glitter, i fiocchi, i grandi annunci e le foto sui social per lasciare solo un'ombra di realtà. In questo podcast parleremo di aborto, infertilità, lutto perinatale e procreazione assistita, partendo dalle vostre esperienze, cercando di portare alla luce i non detti sul diventare genitori o sul non diventarlo. Perché ci sono dolori che, se affrontati insieme, possono fare meno male. Questo podcast si chiama Quasi Genitori. All'interno di questo podcast ascolterete diverse testimonianze a cui ho prestato la voce. Sono le storie di mamma e papà, a volte con nomi di fantasia, che si raccontano per aiutare altre persone che si trovano nella stessa situazione a sentirsi un po' meno sole. Io ho avuto una gravidanza extrauterina prima di avere la mia bambina e nessuno se ne era accorto, né in ospedale e neanche la ginecologa, ma solo il mio medico di base. Quando sono tornata in ospedale per riferire quanto mi avesse detto il mio dottore, mi hanno risposto che avrei dovuto accorgermene prima, come se io sapessi cosa sia una gravidanza extrauterina, e mi hanno demolita dicendo che probabilmente avrei fatto fatica a rimanere incinta ancora. È stato un periodo molto difficile. Io e mio marito abbiamo lottato per anni con l'infertilità. Abbiamo tentato tantissime volte l'inseminazione artificiale con tutti i costi che ne derivano, facendo tutto in libera professione, ovviamente, e anche le sofferenze. Eppure è andata sempre male. È un percorso che o ti separa o ti unisce ancora di più, e noi ci amiamo ancora di più adesso. Certo, non è facile, non tanto per i dolori, perché con le nuove tecnologie sono veramente ridotti al minimo, ma per quella frase: mi dispiace, ma nessun embrione è sopravvissuto. Oppure: mi dispiace, ma non ci sono più spermatozoi vivi. Ora siamo felici con i nostri due cagnolini con cui abbiamo formato una bellissima famiglia e abbiamo fatto pace con tutta quella tristezza e rabbia. Una persona a me molto cara, dopo aver avuto un aborto spontaneo, mi ha detto: se non dovessimo riuscire ad avere figli, va bene così. Noi siamo felici e completi anche così. Non ci serve un bambino per stare bene, abbiamo già tutto. Mi sono chiesta molte volte come la pensassi io in merito e non sono mai riuscita a darmi una risposta. Vivere la propria giovinezza dando per scontato di avere tutto il tempo del mondo. Vivere la propria età adulta aspettando la persona giusta, il momento giusto. Sentirsi chiedere più e più volte: quando farete dei bambini? Pensando solo a che stress siano queste domande, perché alla fine uno può anche non volerli, i bambini. Ma non poterli avere cambia tutto. Cambia ogni prospettiva nei confronti del tuo corpo e nei confronti del tuo futuro. Una vita solo io e te potrebbe mai bastarmi? È la domanda che mi sono posta molte volte, ma che non ha mai trovato una risposta corretta. Forse perché una risposta corretta non esiste. Per quanto si possa amare il proprio partner, un futuro in due può sembrare spaventoso. E non c'è nulla di male.
In questa puntata affrontiamo un tema delicato. Cosa accade quando un percorso di procreazione medicalmente assistita o PMA fallisce? Quando ci si trova di fronte alla fine di un cammino così carico di attese e speranze, è facile perdere la fiducia, sentirsi smarriti e vivere una profonda crisi emotiva. Insieme alla dottoressa Romina Spina, psicologa esperta in lutto perinatale e infertilità, parleremo di come affrontare questo tipo di fallimento, delle reazioni che ne conseguono e di come, passo dopo passo, sia possibile costruire una vita soddisfacente anche al di fuori della genitorialità biologica. Riflettiamo anche sull'importanza della consulenza psicologica e sulla possibilità dell'adozione come scelta consapevole e non come ripiego, ma come nuova possibilità di costruire una famiglia, anche se diversa dalla nostra progettualità iniziale. Dottoressa Spina, parliamo del momento in cui una coppia si trova ad affrontare il fallimento della procreazione medicalmente assistita. Come reagiscono di solito le persone e quale impatto ha questa decisione sulla relazione di coppia?
Beh, il fallimento di un trattamento di procreazione medicalmente assistita è un evento molto doloroso che può innescare reazioni diverse sia a livello individuale che a livello di coppia. Intanto ci sono diverse tecniche di procreazione, alcune sono molto invasive, soprattutto per la donna. Le emozioni più comuni includono la rabbia, la delusione, la frustrazione, un profondo senso di vuoto. È una perdita difficile da elaborare perché si vive come una sorta di mancata proiezione di sé nel futuro, quindi quel bambino idealizzato non arriverà. E questa è una realtà che non si è mai voluta affrontare, è molto difficile da affrontare e da accettare. La coppia si trova quindi a fare i conti con un'immagine genitoriale di sé che non corrisponde alla realtà, a quello che si erano immaginati. Il che porta a una forte riduzione dell'autostima dei singoli e quindi anche crisi nella coppia. È come se l'intero progetto di vita si frantumasse in un attimo e questo crea molta insicurezza. Il rischio è che si verifichi un allontanamento emotivo, un ritiro dalla relazione che porta ad un'indifferenza o a un'incapacità di riconnettersi con gli affetti, quindi anche un dialogo che manca, non ci si parla più chiaramente, a volte non ci si guarda più. E qua queste sono sicuramente le prime avvisaglie di una crisi che va sicuramente trattata e affrontata.
E quindi cosa può fare una coppia per affrontare questa situazione e andare a ricostruire il proprio benessere, la propria intimità dal punto di vista psicologico dopo il fallimento della PMA?
Un passo fondamentale è quello di chiedere un trattamento psicologico, una presa in carico psicologica. Non è facile, però è importante, è fondamentale perché permette di affrontare le emozioni in modo sano, di esplorare il proprio dolore e di rivedere la propria immagine come coppia e anche come singoli individui. La consulenza psicologica non si limita a intervenire dopo un fallimento, ma anzi dovrebbe iniziare prima dell'inizio del trattamento, quando si inizia un po' a pensare. Per preparare psicologicamente la coppia. Durante il percorso di PMA infatti si attraversano fasi emotive molto intense e variabili e quindi la consulenza aiuta a proteggere tutto l'assetto psicologico da incertezze future. È necessaria una comunicazione aperta con l'equipe multidisciplinare del centro di procreazione medicalmente assistita. Spesso parlare con i medici e capire quali sono le motivazioni mediche o quali altri aspetti hanno influenzato l'esito del trattamento può aiutare sicuramente a sentirsi meno impotenti e a sentirsi anche più protagonisti di quello che sta succedendo e quindi ritrovare una sorta di controllo sulla situazione. E noi siamo persone ipercontrollanti in questa società, abbiamo bisogno del controllo, abbiamo bisogno di avere delle informazioni chiare che ci permettano di capire quale sarà il passo successivo. E quindi ecco perché invito tutti a fare domande ai medici, chiedere. A volte succede che le domande che ci vengono in mente magari a casa e quando siamo di fronte al medico ci viene un po' il panico. Ecco, io dico scrivetevi tutto, tanto ormai abbiamo sempre il telefono in mano, insomma, quindi scriviamoci tutto negli appunti in modo tale che quando arriviamo davanti al medico abbiamo tutta una serie di interrogativi da fare in modo tale da raggiungere consapevolezza e essere veramente protagonisti del percorso che si sta facendo.
E quindi mi domando, una volta che si è elaborato e si è riconosciuto questa consapevolezza, il vissuto legato alla PMA e al suo fallimento, dove si trova e come si trova il coraggio di pensare a una vita che non includa la genitorialità? Quindi i nostri ascoltatori si domanderanno come posso convivere con l'idea di non essere madre o padre, biologicamente parlando.
Ma accettare un futuro diverso non significa rinunciare alla possibilità di costruire una vita soddisfacente. È un processo sicuramente che richiede molta consapevolezza, molta apertura. La capacità di lasciare andare il progetto originario per abbracciare una realtà nuova, una realtà da costruire, da scoprire. La coppia, ad esempio, può iniziare a pensare a progetti nuovi, a dedicarsi a nuovi interessi, che diano un valore, che diano una sostanza a questa coppia, una nuova identità. Un'altra strada, ad esempio, è il lavoro su ciò che è veramente importante, quindi rivedere le proprie convinzioni, magari anche rivedere quali sono le nostre priorità, ciò che rende una vita appagante, come il proprio legame possa essere arricchito da esperienze diverse, come quelle professionali, relazionali e, perché no, anche quelle spirituali. Quindi diciamo che è importante avere un tempo per ridefinire se stessi. Non c'è nulla di secondario nell'accettare un futuro senza figli biologici. La coppia può scoprire nuove opportunità di sviluppo personale, come ad esempio anche, che ne so, fare volontariato, oppure dedicarsi a passioni nuove, a sport nuovi, o anche semplicemente rinnovare il proprio legame.
Per parlare di rinascita, di nuove opportunità, in questo contesto l'adozione come può essere interpretata? E come la coppia può affrontare il percorso di adozione in modo sano e positivo nel momento in cui capisce che è la strada giusta per farlo?
L'adozione non è una seconda scelta, è una scelta altrettanto valida e profonda, tuttavia non è un processo facile né per la coppia e né neanche per il bambino. È un iter burocratico molto complicato, molto difficile, che mette a dura prova la coppia e i singoli. Hanno una serie di incontri con varie figure professionali dove bisogna sempre svelare se stessi, raccontare di se stessi, essere un po' messi alla prova. Ci si sente un po' come sotto una lente di ingrandimento, un po' sotto pressione. L'adozione comporta una serie di sfide psicologiche, sia per il bambino che ha vissuto un'esperienza di abbandono, sia per la coppia che deve affrontare il nodo tra la fecondità e la generatività. E quindi è importante che la coppia si ponga delle domande molto profonde su ciò che li motiva. La motivazione è fondamentale, andare proprio a scandagliare i motivi per cui facciamo questa scelta. Se il desiderio di adottare nasce da un bisogno egocentrico, come ad esempio colmare un vuoto personale, questo è fondamentale lavorarci sopra per evitare che l'adozione diventi una risposta a un desiderio narcisistico, che sappiamo comunque essere un po' patologico. E inoltre l'adozione comporta un confronto con le differenze culturali e biologiche tra genitori e figli, che può richiedere un periodo di adattamento anche molto lungo. Affrontare il percorso di adozione in modo sano significa non solo fare i conti con la propria immagine di genitori, ma anche rispettare e accogliere quella del bambino. Un'integrazione che deve essere positiva tra il bambino e i genitori adottivi dipende anche dalla capacità di riconoscere e accettare le diversità, ed ha un lavoro psicologico profondo e costante, anche perché tutto il lavoro di integrazione che si fa soprattutto all'inizio, magari anche appunto con l'ausilio di un professionista, serve per creare un'identità di questa nuova famiglia, e questa identità sarà poi sicuramente lo zoccolo duro di quello che sarà poi il futuro di questa famiglia e di questa coppia.
Grazie davvero, dottoressa Spina, per averci accompagnati in questo percorso di consapevolezza e di accettazione di un futuro che, sebbene sia diverso da quello che avevamo immaginato, può essere davvero un futuro ricco di serenità, di pace e probabilmente di rinascite.
Volevo dire un'ultima cosa a chi ci ascolta: datevi tregua. Datevi tregua da voi stessi, non siate così severi con voi stessi, imparate ad amarvi, imparatevi sempre a mettervi al primo posto, imparate a restare connessi con voi stessi. È vero che siamo presi da tante cose, il lavoro, la vita quotidiana, ma se noi rimaniamo integri, tutto quanto si incastra, quindi cerchiamo di ascoltarci di più e di porre più attenzione verso noi stessi.
Abbiamo parlato di un tema complesso e profondamente umano. Accettare un futuro diverso da quello immaginato. Lo abbiamo fatto con uno sguardo attento alle emozioni, ma anche con la consapevolezza che, pur nel dolore, esistono percorsi di rinascita, nuove possibilità, nuovi significati. Ringrazio quindi di cuore la dottoressa Romina Spina per averci accompagnato, anche oggi con la sua sensibilità e competenza. Se questa puntata ti è stata utile o ti ha fatto sentire meno solo o sola, condividila, perché il dolore condiviso è un po' più leggero.
Quasi Genitori è arrivato al suo ultimo capitolo, e non perché non ci sia altro da dire, ma forse perché ciò che è stato detto è molto su cui riflettere e lavorare. La perdita, la difficoltà, la solitudine, l'imprevisto e l'imprevedibile fanno parte della vita e del suo bello, del suo essere così preziosa. Ma arrivare a vedere la luce in un momento di buio pesto è un lavoro a tempo pieno, che richiede più impegno di quanto possiamo immaginare. D'impossibile non c'è nulla, di difficile tutto. Forse avete ascoltato ogni puntata, o magari solo alcune. Forse vi siete fermati, avete ripreso in un secondo momento. Forse non ce l'avete fatta e vi siete ripromessi che lo farete quando sarete pronti. Va bene così. Quasi Genitori arriva dopo un momento di buio pesto, proprio come il vostro. arriva dopo svariate ricerche a vuoto su Google, dopo milioni di domande senza risposta. Arriva perché nella solitudine che può portare un aborto, l'infertilità o il lutto perinatale, c'è molto di inaspettato. Dietro quella porticina sgangherata di cui abbiamo parlato all'inizio, ci sono tante mamme e tanti papà pronti a sostenersi, a raccontarsi, ad aiutare e supportare, ad esserci, per far sì che quelle ricerche non si limitino a Google, che le domande non si accontentino di non avere una risposta. Ogni tassello può tornare al suo posto, le ferite possono essere curate dolcemente e le lacrime possono fare spazio ad una tenera malinconia che ci accompagnerà sempre. Vi sono perdite o mancanze che comunicano all'anima una sublimità, nella quale essa si astiene dal lamento e cammina in silenzio come sotto alti neri cipressi. Avete ascoltato Quasi Genitori, un podcast ideato e condotto da me, Carlotta Tripi e Beatrice Albanese. Il montaggio e sound design sono a cura di Alessandro De Biasi. Le testimonianze sono di tutte quelle mamme e papà che hanno scelto di raccontarsi per poter essere d'aiuto a chi ancora cerca la forza di reagire. Si ringraziano i dottori Romina Spina, Alberto Ferlin ed Elisa Forest per la disponibilità e professionalità. Potete trovare tutte le puntate di questo podcast sul sito streammo.it, sull'app Streammo e su tutte le piattaforme d'ascolto. Quasi Genitori è una produzione Streammo Studios.